Bentornati a tutti, nuovo appuntamento con il SID Online, fase pomeridiana. Cominciamo subito con una sessione dedicata a Windows 10. Abbiamo in collegamento remoto Nicola Ferrini. Ciao Nicola.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Con Nicola vediamo la gestione del nuovo sistema operativo tramite il Group Policy. Non solo questo, quello che andremo a fare è capire cosa c'è di nuovo, perché Nicola è stato introdotto alla Threshold 2 settimana scorsa, che introduce tante novità sul lato sicurezza, a livello di feature, a livello di integrazione con il cloud. Insomma, c'è davvero tanto che è stato inserito. Windows 10 a livello di market share sta crescendo davvero tanto. Ad oggi è adottato da più di 130 milioni di computer in tutto il mondo e un 10% è enterprise, quindi anche le aziende stanno iniziando a migrare verso Windows 10, che non è solo un sistema operativo client, ma è anche un sistema operativo mobile. Con Nicola abbiamo avuto l'opportunità in passato di sperimentare un po' il nuovo sistema operativo mobile. Qui per esempio abbiamo con noi il nuovo Lumia 950 e il 950 XL, con la relativa docking station che ci permette, tramite la modalità Continuum, di trasformare il nostro telefono in un computer, Nicola.
Assolutamente sì. È una funzionalità che era già stata annunciata, è Windows Continuum.
Esatto, ok. Cosa ci permette di fare questa docking station che c'è qui? Porta HDMI?
No, ci permette di trasformare il nostro cellulare in un computer perfettamente funzionante. Quindi siamo in viaggio, abbiamo necessità improvvisa di poter lavorare, possiamo collegare la nostra tastiera, il nostro mouse, collegarli al nostro cellulare e improvvisamente il cellulare diventa un computer vero e proprio, può proiettare direttamente su un monitor secondario e quindi nell'Always Connected noi siamo già pronti per essere operativi.
Esatto, anche perché ormai questi device hanno una potenza di calcolo pazzesca. Pensate che il 950XL è octa-core con 3 giga di RAM, raffreddamento a liquido, memoria espandibile, quindi cioè, è praticamente alle potenzialità di un tablet di fascia. Cioè quello che spendete con un tablet di un certo tipo probabilmente non riuscite ad averlo a livello di performance con questo tipo di telefono, e la docking station, come vi diceva Nicola, vi permette di trasformare il dispositivo in un piccolo computer. Poi durante le varie sessioni di RDS per esempio vedremo come appunto con le remote app, con il telefono e la docking station, un qualsiasi monitor, tastiera e mouse USB, io lavoro tranquillamente stando in qualsiasi punto su una risorsa che si trova a casa o al lavoro o sul cloud senza problemi. Quindi Nicola, intanto ti cederei la parola, così iniziamo a vedere tutto quello che riguarda Windows 10 e poi magari sviluppiamo assieme qualche tematica.
Sì, assolutamente sì. Allora Silvio, tu ti ricordi che insieme abbiamo tenuto una sessione su Windows 10 proprio al SID a giugno, quindi abbiamo già introdotto tutta una serie di funzionalità. Compito di questa sessione è prolungare le funzionalità, prolungare gli argomenti, aumentarli in modo tale da spiegare come fare al meglio il management di Windows 10. Una delle cose che sempre mi capita durante i miei corsi, voi sapete che io di mestiere faccio il trainer, tanto per intenderci, è quella di avere a che fare con domande che riguardano le group policy. Da qui nasce questa sessione qui, il titolo di questa sessione con le novità che Windows 10 introduce nel management tramite GPO. Intanto approfitto per farvi vedere i nostri canali social, quindi abbiamo l'hashtag WSSidOnline per questa conferenza e poi c'è il canale Twitter di windowsserver.it con la pagina Facebook, windowsserver.it e la community di cui anche io faccio parte. Un po' di novità non ci sono su quello che faccio, non è questo l'argomento, giusto vi lancio così la slide, mentre passo direttamente subito all'agenda. Di che cosa vi voglio parlare? della gestione di Windows 10 tramite Group Policy, di come configurare in ambito Enterprise i desktop per utilizzarli tramite Group Policy e parlare di Group Policy Preferences. Quindi facciamo subito un recap su quelle che sono le Group Policy. Allora, le Group Policy mi permettono di configurare in maniera centralizzata le macchine, le impostazioni delle macchine e le impostazioni degli utenti. Quindi sono una collezione di configurazioni che possono essere applicate. Questo lo sappiamo tutti. Quello che molto spesso invece mi capita di verificare è che non tutti sanno in quale ordine temporale vengono applicate le group policy. Allora ho preferito utilizzare questa slide in modo tale che vi aiuti assolutamente nel troubleshooting. Dall'alto verso il basso, questo è come in modalità temporale, cioè uno dopo l'altro, vengono applicate le group policy. Group policy a livello di computer locale, quindi tutte le macchine che possono essere joinate al dominio, tutte le versioni di Windows che possono fare join al dominio, hanno le group policy locali. Poi vengono applicate le group policy a livello di site, le group policy a livello di dominio, organizational unit e sotto-organizational unit. Se i settaggi differiscono tra di loro, vengono sommati tutti i settaggi presenti nelle varie GPO, no? Le ho chiamate GPO1, GPO2, GPO3, eccetera, eccetera. Se invece qualcuno di questi settaggi è uguale a quello precedente, quindi va in contrasto con quello che viene detto prima, vince sempre la GPO che è applicata per ultimo. Nella fattispecie, in questo caso, vincerebbe il settaggio che si trova nella GPO 5 perché io l'ho fatto esplicitamente per gli organizational unit. Quindi, anche quando andate a creare le organizational unit in Active Directory, le fate in modo tale per organizzare al meglio le group policy da applicare oppure per delegare il controllo di macchine e computer all'interno di quella organizational unit. In più è anche possibile che alla stessa organizational unit o addirittura al dominio vengano applicate diverse group policy. E allora l'ordine, quindi la precedenza con cui vengono applicate le group policy, dipende dal numero. Più il numero è basso, più è alta nella lista la group policy, più viene utilizzata per i settaggi. Dopodiché è possibile forzare le group policy, quindi io posso dire questo settaggio che ho definito a livello di dominio deve fare l'override anche di tutti gli altri settaggi simili che si trovano a livello di organizational unit, perché questa configurazione è talmente importante che non voglio che qualcuno la configuri in maniera diversa nelle organizational unit o nelle sotto-organizational unit. I filtering settings funzionano esattamente come gli access control list del file sharing. Quindi io che cosa posso fare? Posso applicare una group policy magari a livello di dominio e filtrarla attraverso i gruppi di appartenenza. Di default tutti gli utenti e i computer che appartengono all'authenticated user applicano la group policy. Nessuno mi vieta di poter poi rimuovere gli authenticated user e andare poi a mettere soltanto i gruppi di utenti o di computer che mi interessano. Poi ve lo faccio vedere successivamente nella demo. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Beh, intanto è cambiato il motore che c'è sotto, il GPSVC, il servizio che fa girare il Group Policy Client, che poi andrà assolutamente a contattare il mio domain controller per poter aggiornare le group policy. Questo tipo di servizio da Windows 8 è modalità trigger, cioè si autoavvia e si autostoppa alla necessità. Come potete vedere qui dall'immagine, abbiamo automatic trigger start, quindi questa già è una grossa novità rispetto a Windows 7. Ovviamente Windows 10 ha ereditato la stessa configurazione. Group Policy Management Console, una delle console che io amo tantissimo. L'idea è di utilizzare sempre la Group Policy Management Console più aggiornata. Cioè, utilizziamo la Group Policy Management Console sul sistema operativo più recente, oppure andiamo a installare sul client, scegliamo quella più recente. Per quale motivo? Intanto perché, per esempio, in queste demo qui vi faccio vedere che la Group Policy Management Console mi dà la possibilità di gestire Internet Explorer 10 e successivi, oppure come in questo caso mi dà la possibilità di configurare in modalità IPv6, che ne so, l'indirizzo IP di una stampante di rete piuttosto che la connessione VPN. Quindi con una console aggiornata abbiamo sempre la possibilità di utilizzare le ultime feature. In più c'è questa novità che a me piace tantissimo, che è quella di poter lanciare da remoto il Group Policy Update. Cioè, voi sapete che le Group Policy sono un'applicazione tipo client server, quindi in realtà è sempre il client che fa la richiesta al server. Da Windows 2012 poi è possibile che dalla console, Group Policy Management Console, un utente, in questo caso l'amministratore, faccia tasto destro sull'Organizational Unit e decida di forzare il Group Policy Update sui client. Molto molto interessante. Dal punto di vista tecnico è una PowerShell che si chiama invoke-gp update. Quindi facciamo un invoke, in realtà abbiamo chiesto che il client faccia il gp update, perciò è sempre il client che fa la richiesta. Cosa succede? Succede che mi viene chiesta conferma di voler fare questo aggiornamento su tutti i computer che si trovano all'interno di quell'Organizational Unit. E se i computer sono online, ovviamente, come vedete, verrà confermata l'avvenuta esecuzione della Group Policy. Molto molto interessante sia il Group Policy Modeling che il Group Policy Results. Che cosa sono? Il Group Policy Results verifica che cosa è successo quando l'utente, in questo caso Ellie, si è connessa sulla macchina launch L2, quindi verifica ciò che effettivamente è avvenuto. Intanto verifica in quanto tempo è avvenuto il Group Policy Update, quindi anche qui molto importante cercare di capire se ci sono dei ritardi, per quali motivi si sono effettuati questi ritardi. Col Group Policy Modeling invece posso fare una modellazione, posso vedere cosa succederebbe se l'utente tal dei tali si connettesse sul client tal dei tali e anche lì vedere quali settaggi verranno applicati sia lato macchina sia lato computer, sia quale Group Policy vengono applicate, sia quali Group Policy vengono negate perché sono stato io esplicitamente a decidere di negarle. Come ben sapete, a me piace tantissimo fare le demo e quindi, invece che proiettarvi le slide, passo direttamente alle demo. Allora, io ho un'infrastruttura con un dominio, un domain controller realizzato con Windows Server 2012 R2. Windows Server 2012 R2 l'ho scelto appositamente, c'è un motivo predefinito che più tardi capirete. Vi apro subito Active Directory Users e Computers per farvi capire com'è fatta la mia infrastruttura. In questo momento il dominio demo.lab, ho un'unica organizational unit che si chiama Domain Controllers, vado a creare una nuova organizational unit che chiamo SID, all'interno della quale vado a posizionare i computer CL1, CL2, CL3. Anzi, CL4, scusate. La prima cosa che mi appare è questo warning. Attenzione, stai spostando degli oggetti in Active Directory. Sei sicuro? Perché spostando un oggetto in Active Directory, a questo esempio un computer o un utente, cambieranno i modi con cui le Group Policy verranno applicate. È giusto? No? Perché siccome le Group Policy vengono applicate anche alle Organizational Unit, adesso i computer presenti in questa Organizational Unit potrebbero essere soggetti a Group Policy differenti. Stessa cosa dicasi per l'utente. Prendo l'utente Nicola Ferrini, lo sposto nell'Organizational Unit SID, anche qui mi appare lo stesso warning. Quindi in questo U adesso ho questi quattro computer e questo utente. Chi è Nicola Ferrini? Nicola Ferrini, il cui logon name è Nick Ferro, è membro dei Domain Users. Tutte le demo che farò saranno come Domain Users. Voi lo sapete che odio logarmi ed eseguire le cose come administrator. Sono tutti bravi a far funzionare la roba come administrator. Voglio vedere che cosa succede quando un Domain User si connette all'interno del mio client. Lancio la mia bellissima Group Policy Management Console e in questa Group Policy Management Console vado ad espandere il dominio, vedo il dominio demo.lab, vedo l'Organizational Unit SID, vedo i Domain Controllers, ho la possibilità di creare una demo GPO e ho la possibilità di poterla poi configurare. Come vedete, appena ho cliccato su Demo GPO, Lui mi dà warning che dice: guarda che tu hai selezionato un collegamento alla group policy. Qualsiasi tipo di modifica che farai alla group policy verrà poi applicata a tutte le organizational unit a cui la group policy fa riferimento. In effetti, la group policy è unica, ma io la posso collegare direttamente a tante organizational unit. Come vi dicevo, a livello di security filtering, il gruppo di utenti che viene aggiunto di default sono gli authenticated users. Attenzione ragazzi, questo è una special identity. Vuol dire che all'interno di authenticated user ci sono sia gli utenti che i computer. In qualsiasi momento io poi posso fare delle modifiche, posso andare in Active Directory e aggiungere altri gruppi, posso rimuovere gli authenticated user, eccetera, eccetera. Nel tab Delegation poi posso cliccare su Advanced e aprire quelli che sono i security settings relativi alla group policy demo e qui comportarmi come fareste con il file sharing di Windows, con il security tab delle cartelle o dei file. Quindi poi posso andare utente per utente, sarebbe meglio come al solito lavorare con i gruppi e perché no, quando volete evitare che un gruppo particolare o un utente particolare applichi una group policy, potete utilizzare il deny su apply group policy. Tant'è vero che cliccando su applica il warning è ben chiaro: attenzione, stai settando una deny e quindi tutte le entry di tipo deny avranno precedenza su quelle di tipo allow. Perciò in questo momento la demo che vi sto facendo vedere è come creare un override per evitare che un particolare gruppo applichi o un particolare utente applichi quella group policy. Quindi molto molto interessante il tab delegation. Così come è molto interessante settings che in un formato HTML mi fa vedere tutte quelle che sono le configurazioni lato computer e lato utente. Quindi giusto un'infarinatura, no? Questo non vuole essere un deep dive sulle group policy, giusto un'infarinatura per darvi pochi trucchetti su come applicare al meglio le group policy. Mi raccomando, mettere nelle organizational unit gli oggetti che volete configurare, quindi gli utenti e i computer, e poi di andare a configurare le porzioni corrette che vi interessa della vostra group policy. Che cosa c'è di nuovo nelle group policy per Windows 10? Ah, fantastico! Niente di nuovo! No, in realtà tutto ciò che conoscete viene tranquillamente ripreso in Windows 10, assolutamente va bene, non ci sono dei cambiamenti sostanziali, ovviamente ci saranno dei cambiamenti nelle configurazioni e questo poi le vedremo nel corso di questa sessione. In realtà adesso andiamo a fare un po' di deep dive su quelli che sono gli administrative templates. Che cosa sono gli administrative templates? Sono delle configurazioni che mi permettono di controllare meglio l'aspetto del sistema operativo, quindi sia lato computer che lato utente. Tramite gli administrative templates io posso sia aggiungere nuovi administrative templates e quindi configurare, anche se vogliamo, poi nella mia demo vi faccio vedere come configurare Office 2013, Office 2016, quindi sia dei prodotti Windows che anche dei prodotti non Windows, ma in quale formato si presentano gli administrative templates. Il formato è ADMX, quindi parliamo di XML. Questi file ADMX sono language neutral e poi ci sono dei file ADML, dei language pack, che permettono di avere sia la descrizione della group policy, sia eventualmente l'help, la guida in linea su come configurare la group policy nelle diverse lingue. Questi file non sono conservati nella GPO, ma sono conservati all'interno di una cartella che si chiama Policy Definitions. Questa cartella Policy Definitions si trova localmente su ogni client, su ogni server e ovviamente su ogni domain controllers. Se noi andiamo ad aggiungere degli administrative templates non di default rispetto a quelli di Windows, quindi in questo caso in Windows Server 2012 io aggiungerò quelli di Windows 10 che non sono presenti, oppure quelli di Office. Beh, se lo faccio nella cartella locale del domain controller, vuol dire che tutte le impostazioni potranno essere modificate solo da quel domain controller. Invece è molto interessante l'idea del central store, cioè spostare i file ADMX all'interno di uno storage condiviso, all'interno della cartella sysvol, in modo tale che da qualsiasi domain controller effettua la modifica, sarà possibile vedere tutte le configurazioni. Vi ricordo che in ogni caso i client andranno sempre a interrogare il domain controller che è il FISMO role di PDC Emulator, quindi non un domain controller qualsiasi. Sono usciti nuovi administrative templates per Windows 10, vi dicevo, hanno più di 200 settaggi. Beh, se ci pensate, tutte quelle che sono le novità, per esempio, relative al Windows Update barra Upgrade, oppure piuttosto Microsoft Edge, no? Il nuovo browser di casa Microsoft. Quindi fondamentalmente è chiaro che un sacco di nuove novità, di novità, scusate, ci sono. In particolar modo, se vogliamo, anche la parte relativa al Microsoft Passport e tutta l'autenticazione che possiamo fare tramite Windows, quindi tutta una serie di novità che prescindono da quella che è l'autenticazione tramite password. Una cosa interessante è poter fare la configurazione unica e standardizzare l'aspetto del desktop, dello screensaver, del browser per tutti gli utenti. Quindi in realtà tecnicamente io potrei andare anche a standardizzare quello che è lo start screen e quindi nello start screen fare qualcosa. Andare a dire, guarda, facciamo così, adesso prendo un desktop di riferimento. Esporto con una PowerShell un file di configurazione in XML e sparo questo file di configurazione XML, così come vedete nella slide, direttamente tramite Group Policy, in modo tale che tutti gli utenti abbiano lo stesso aspetto, sia del menu di avvio, sia della schermata dello desktop, con le tile nella posizione che io ho voluto. Molti di voi sicuramente conosceranno la parte relativa alla configurazione delle policy, delle password policy tramite i secure settings, quindi password policy, account lockout, piuttosto che user right assignment, piuttosto che rinominare l'account administrator, non mostrare l'ultimo nome utente, mostrare un messaggio di logon per gli utenti che fanno il logon su Windows, ma perché no? Configurare i servizi di Windows, configurare le regole di firewalling tramite le group policy, distribuire i certificati di Trusted Root Certification Authority tramite le group policy, o anche tramite AppLocker decidere quali applicazioni permetterne l'utilizzo o meno. Attenzione, vi ricordo che però per alcune configurazioni, Silvio, come ben saprai, c'è il discorso relativo al client. È importante che il client sia di tipo enterprise per poter utilizzare alcune feature di Windows, tipo AppLocker.
Esatto. Quindi le group policy alla fin fine servono per standardizzare, per creare un modello uguale per tutte le nostre macchine, non solo nella ormai distribuzione di alcuni tipi di software, ma proprio nella configurazione che alle volte abbiamo visto più volte persone fare macchina per macchina a mano, cioè tipo il certificato digitale, il firewall. Andare macchina per macchina a rinominare l'account amministratore, invece con le group policy facciamo tutto in modo centralizzato.
Guarda, tecnicamente ci sarebbero più di 3.000 group policy che ci aiutano a configurare in maniera centralizzata e a standardizzare sia l'aspetto del desktop, sia distribuire tutte le policy di security, e non sto parlando soltanto delle password policy. Perciò ci sarebbe veramente tanto di cui parlare. Diventa
È
soltanto per noi.
importantissimo, scusami se ti interrompo, è importantissima la versione, come dicevi tu. Forse magari un minuto possiamo spenderlo per differenziare la vecchia home dalla pro, dalla enterprise, perché non sono tutte uguali.
Assolutamente no. Intanto, per esempio, la Home Edition non può essere joinata al dominio, quindi non ha neanche le group policy locali e tantomeno a questo punto le group policy di dominio, non ha nemmeno il remote desktop per potersi collegare in desktop remoto. Quindi ci sono in realtà veramente delle sostanziali differenze tra la classica versione home e dalla versione pro in poi che ci permettono di essere joinate al dominio, di configurarle a livello aziendale. Con l'Enterprise aumentano notevolmente le feature e aumentano anche tutte quelle novità che Windows introduce nelle diverse versioni, cioè sostanzialmente è proprio nella versione Enterprise che Windows esprime il massimo delle sue potenziali. Quindi, chiaro. meglio differenziare le versioni. Soprattutto attenzione a quello che è successo su Windows 10. Ti ricordi che cosa hai detto poco tempo fa, prima dell'inizio di questa sessione? Hai annunciato che è uscito Windows 10 Threshold 2. Ce ne parli? Ci dici che cosa c'ha di bello il Threshold 2 e che cosa sarebbe il caso di far notare
Certo,
a chi ci
allora,
sta seguendo?
intanto, la Threshold 2 introduce tutta una serie di cose. Lato sicurezza, per esempio, abbiamo una nuova chiave per la cifratura di BitLocker, abbiamo la parte migliorata per tutta l'autenticazione di Azure, quindi una maggiore integrazione con Azure e con la componente MDM, quindi Intune nel caso di Microsoft. Una cosa nuova, tra virgolette, ma già ne avevamo parlato al SID io e te a giugno, è la disponibilità del Windows Update for Business, che vedo già nella slide,
Sì.
e anche del Windows Store for Business.
Sì.
Windows Store for Business che andremo a trattare dopodomani, quando parleremo di Intune e della parte di MDM. Invece l'Update for Business, Nicola, è fondamentale perché ormai il modello di Windows 10 è cambiato, non avremo più nuovi sistemi operativi, ma abbiamo già una base solida che è Windows 10 e quello che sviluppiamo on top sono degli aggiornamenti. La Threshold 2 è un aggiornamento pesante a Windows 10 che però usa lo stesso kernel e che va in automatico e capisci, sai benissimo che è impossibile per un'azienda di tipo enterprise stare al passo con le ultime build, quindi c'è bisogno di poter configurare e schedulare questi aggiornamenti ed è quello che fa il Windows Update for Business.
Assolutamente sì. Allora, l'idea è del Windows as a Service, no? Si parlava tanto di questa modalità di distribuzione di Windows. In che cosa consiste? Consiste nel rilasciare gli aggiornamenti esattamente come noi li riceviamo sul cellulare, dove per aggiornamenti non stiamo più parlando di security patch, stiamo anche parlando di funzionalità di Windows. Chiaramente, mentre questa cosa è fattibile in ambito consumer, a casa siamo liberi di aggiornare come vogliamo, in ambito aziendale non è così facile, anche perché bisognerebbe fare dei test, vedere se le applicazioni continuano a funzionare e così via. Allora Microsoft, per quello che riguarda le aziende, ha deciso di creare delle milestone, no? Delle pietre miliari, andando a individuare quelli che sono i threshold. Vi ricordo che threshold è anche il nome in codice di Windows 10 e di Windows Server 2016, quindi questa funzionalità di threshold, questa modalità di mettere dei paletti per gli aggiornamenti diventa un modo per le aziende di capire quando è arrivato il momento di aggiornare o meno. Una cosa che ti sei dimenticato però di dire, Silvio, delle novità della Threshold 2, permettimi, è la possibilità di attivare Windows 10 utilizzando le chiavi di prodotto di Windows 7, Windows 8 e di Windows 8.1. Non hai
Non hai
idea
idea
di
di
come mi
come
abbiano
mi abbiano
bombardato di
bombardato
questo
di
tipo di
questo tipo.
richieste. Quindi voi
È
sapete
vero,
che dal
sapete
29
che
luglio,
il
quando è uscito
29 luglio.
Windows 10, per un anno gli aggiornamenti saranno gratuiti. Finora bisognava avere il sistema operativo già attivato e quindi puoi lanciare l'aggiornamento. Ma se volete fare un'installazione da zero, solo con la Threshold 2 è possibile utilizzare i vecchi seriali di 7, 8 e 8.1. Questo è molto molto interessante un po' per tutti. Quindi Windows Update for Business diventa una modalità che mi permette di poter decidere quando fare sia l'upgrade che l'update. Utilizzerò questi due termini in inglese perché si riesce a capire bene la differenza. Se utilizzassi il termine aggiornamento in italiano non si capirebbe. E questa è una novità che io poi adesso vi faccio configurare dagli administrator template. Cioè possiamo rallentare, possiamo deferire, possiamo procrastinare sia l'upgrade che l'update, decidendo noi la durata in mesi e settimane. Oppure possiamo mettere il segno di spunta, come vedete, su pause per dire fermati per il momento, non aggiornare più nulla, ti dirò io quando sarà il caso di aggiornare Windows. Tutti i client? No, attenzione, posso creare dei validation group, cioè posso creare un subset di computer che verranno aggiornati in modalità diversa. Quindi tramite Windows Update e tramite le group policy che andrò a definire, ci saranno client che verranno aggiornati subito, client che verranno aggiornati fra una settimana e client che verranno aggiornati fra 2 settimane. Sto parlando di desktop, sto parlando di notebook, sto parlando di workstation, sto parlando di tablet. Vediamo con una demo che cosa sono questi administrative templates. Allora, ieri pomeriggio sono usciti i nuovi administrative templates per Windows 10. Quindi io nella cartella downloads di questo domain controller ho due file DMX. Il file version 15.11, che sarebbe la threshold 2 di Windows 10, è fresco fresco di giornata, cioè è uscito giusto ieri pomeriggio. Io vi farò la demo con sta roba qui. Intanto vi faccio vedere che cosa succede quando vado a fare clic su tasto destro Edit sulla mia group policy vuota che ho appena creato. Beh, qui come vedete, sia in Computer Configuration che User Configuration ho le policy, ho gli Administrative Templates. Guardate un po', qua dice che i file di configurazione DMX vengono presi dal computer locale, in questo caso una macchina che si chiama dc2.demo.lab. Prendo da c2. Windows la cartella Policy Definition, dentro la quale ci sono i file DMX che vedo dentro le Administrative Templates e i file DML dei Language Pack, prendo l'intera cartella Policy Definition e la incollo nella sysvol. Quindi nella cartella sysvol demo policies, insieme alle policy di default, la default domain policy e la default domain controller policy, che anche voi facilmente siete in grado di individuare perché come me leggete i GUID, oltre ovviamente. Tu rileggi i GUID, Silvio? Oltre
È una lettura che faccio di sera prima di andare a
La sera
dormire.
prima di addormentarmi, oltre ovviamente, come potrai vedere in questo momento, ho selezionato la group policy che si chiama demo, ho fatto copia e incolla di policy definition nella root delle policy, quindi mi basta chiudere l'editor, riaprire l'editor e vedere cosa? E vedere che nelle policies e negli administrative templates adesso gli ADMX file vengono prelevati dal Central Store. Perciò cosa succede? Quella cartella condivisa viene condivisa su tutti i domain controller, perciò non importa ora da quale domain controller effettuare le modifiche, verranno visti tutti gli administrative templates. Vado nella cartella download e col doppio clic, banalmente, non faccio altro che estrarre i nuovi administrative templates di Windows 10. Nella cartella c2. Program File 686 Microsoft Group Policy Windows 10 version 15.11 ho Policy Definition con una serie di file ADMX e una serie di Language Pack. Questa volta ne ho molti molti di più, c'è anche quello in italiano, mi permette di avere le policy in italiano e la guida in italiano se il mio sistema operativo, quindi se il mio server, se il mio domain controller sono in italiano. Per brevità copio tutto il contenuto della cartella Policy Definition e lo vado a incollare all'interno della sysvol, no? Dentro gli altri file ADMX. Viene copiato tutto quanto, questi sono tutti i file aggiunti. Guarda quanti file, 6.729 file tra ADMX e ADML. Vengono aggiunte anche tutte le sottocartelle, permettetemi di, per brevità di copiare e incollare tutto quanto. Ovviamente ci saranno dei file che coincidono, i 341 file coincidono, sostituisco in modo tale da aggiornare ed avere l'ultima versione. Cosa è cambiato nel nostro editor? Ancora una volta, dalla Group Policy Management Console vado a editare la policy e negli Administrative Templates adesso trovo tutta una serie di configurazioni che riguardano Windows 10, no? Ad esempio, se dovessi andare in Computer Configuration, Policies, Administrative Template, Windows Components, in Windows Update, trovo quello che vi ho mostrato nella slide, la possibilità di poter fare il defer sia degli upgrade che degli update, con la durata espressa in mesi per quello che riguarda l'upgrade e in settimane per quello che riguarda gli update, o eventualmente bloccare sia gli aggiornamenti di Windows, sia eventualmente gli upgrade. Quindi molto interessante poter andare a aggiungere questo tipo di administrative templates su un sistema operativo un po' più vecchio. Vi ricordo che il mio domain controller è sempre un 2012 R2. Ovviamente anche lato utente ho le stesse configurazioni, quindi non cambia assolutamente niente. Beh, Edge, no? Il nuovo browser di Microsoft, tanto per intenderci, oppure tutte
Esatto,
le feature relative.
come si pone la gestione del nuovo browser rispetto alle policy e rispetto anche a un'esperienza utente un po' diversa da come di solito sono abituati?
Sì, mentre in Internet Explorer c'è stato un avvicendamento delle versioni, per Edge Microsoft ha riscritto per intero il motore, ha cambiato completamente l'interfaccia e così via. Perciò quello che noi configuriamo per Internet Explorer lo possiamo configurare anche per Microsoft Edge, anche lì andando un attimino a vedere cosa è possibile fare per la retrocompatibilità. C'è una parte della mia sessione che parla proprio di retrocompatibilità. Ne parliamo un po' più tardi dei browser. Prima ti voglio far vedere un'altra cosa. Ti voglio far vedere che nella cartella download io ho anche scaricato dal sito Microsoft gli administrative templates per Office 2013 e Office 2016. Quale dei due ti piacerebbe utilizzare o fare la demo? 2013 o 2016? Sai, se lo facciamo sul
2013.
2016 sembra che vogliamo farlo sempre sull'ultima versione.
Allora facciamo sul 2013.
Va bene, va
Praticamente mi hai
bene.
fatto una domanda obbligandomi a
In
scegliere
cui
quello che
ti ho
volevi tu.
dato anche la risposta, hai visto quanto sono bravo? Allora, che succede? Ovviamente, qual è la versione più, diciamo così, distribuita in
32
azienda
bit.
di Office? La 32 bit o la 64 bit?
Di solito la 32 bit, a meno che non ti devi
Meraviglioso,
fare
meraviglioso,
del.
sono contento che tu sia d'accordo con me. Quindi, che cosa succede? Io ho scaricato banalmente gli administrative templates dal sito download.microsoft.com e adesso li andrò banalmente a estrarre all'interno di questa cartella. Quindi, in realtà, l'MSI non fa altro che estrarre. Cosa trovo? Trovo un file di Excel che mi dice quali sono i settaggi. Trovo anche una cartella admin. Questa cartella va copiata all'interno della root del CD di Office. Quindi prendi il contenuto del CD di Office, lo metti in una cartella, copi la cartella admin nella root, lanci setup slash admin e si apre l'Office Customization Tool che ti dà la possibilità di creare un file di risposte automatiche. Mentre in ADMX abbiamo sia gli ADM X che la DML. Anche questi vengono copiati e incollati nella solita cartella Policy Definition che si trova all'interno della mia Sysvol. Che cosa succede se apro nuovamente l'editor delle group policy? Beh, che ritroverò questa volta, oltre all'administrative template che ho aggiunto di Windows 10, anche gli administrative templates di Office 2013. Quindi posso configurare Office direttamente di qui. Domanda: cosa odi di più quando lanci per la prima volta Office 2013? La
Non
schermata
posso,
iniziale che odi di più?
devo rispondere in modo corretto, quindi la schermata che mi fa scegliere intanto quale formato, gli
Sì.
eventuali aggiornamenti,
Bravissimo, bravissimo. Giuro che non abbiamo preparato questa cosa qui. Bravo Silvio, esattamente. È la cosa che odio di più anch'io. E allora la demo te la faccio proprio su questa. Cioè, cosa voglio fare? Voglio andare a modificare a livello di user configuration, di policy, di administrative templates, di Microsoft Office, quindi a livello di Office, il first run. Oh. Voglio disabilitare il first run quando lancio per la prima volta Office 2013. Va bene. La seconda cosa
piace.
che voglio disabilitare, e non basta, è qualcosa che In realtà non si capirebbe all'inizio, è Privacy Trust Center, si chiama Opt-in First Things, non so se ti ricordi il wizard, tutto quel wizard che ti chiede esattamente di partecipare all'Office Experience, di abilitare il Microsoft Update, eccetera,
Certo.
eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una cosa che assolutamente non voglio far apparire all'utente. E poi, giusto per configurare uno dei prodotti, facciamo così, configuriamo Word. Ti faccio vedere questa cosa qui. Tramite le Word Option, Save, vado a definire qual è il formato con cui i file devono essere salvati di default. Attenzione, questo è quello che appare all'utente di default, non significa che l'utente non se lo possa modificare. Quindi, invece di salvare in formato DOCX, che è quello da Windows 2007 in poi, scusate, da Office
Da
Word
Office.
2007 in poi, io vado a salvare in formato .doc di default, poi l'utente sarà capacissimo di poter fare le modifiche a manina. Va
Dovrebbe,
bene fino a qui?
usa il condizionale, dovrebbe essere in grado.
Dovrebbe essere capace di cambiarsi il formato, mentre io sarò sicuramente capace di fare questa cosa qui. Tasto
Tasto
destro
destro su.
sull'Organizational Unit, Group Policy Update. Lui ha visto che all'interno della Group Policy ci sono tre computer. Sei sicuro? Sì, sono veramente sicuro. Alcuni computer vengono aggiornati, quelli magari accesi, altri computer no. In alternativa, è possibile utilizzare una PowerShell. Una cosa che non vi ho detto prima, se voi lanciate tasto destro Group Policy Update, ci vorranno circa 10 minuti di random delay affinché queste policy vengano applicate. Questo per evitare che, se all'interno dell'Organizational Unit ci sono 1.000 macchine, queste 1.000 macchine contemporaneamente chiedono al domain controller di aggiornare le policy. Ma se volete aggiornare le policy in tempo reale, guardate, io dal PowerShell ISE mi basta iniziare a scrivere gpupdate, l'unico comando è invoke-gpupdate. Posso dire, questo è il computer, CL1, il force se voglio forzare, e dico random delay in minutes 0. Questo significa che posso immediatamente fare in modo che il client aggiorni le policy. Perciò il comando completo sarà invoke-gpupdate, meno computer, nome del computer, se avete più di un computer, banalmente li separate da una virgola, oppure vi fate un bellissimo filtro in PowerShell, meno force se volete lanciare il force, meno random delay in minutes, 0 minuti. Andiamo a vedere cosa succede sul client. Questo è il mio bellissimo client, mi loggo come Nick Ferro. È la prima volta che questo utente, vi ricordate, vi ho fatto vedere prima che Nicola Ferrini è un domain users. Si logga per la prima volta, viene creato il profilo.
Soliti tempi tecnici della creazione del
Ma
profilo
guarda, veramente
prima volta.
pochissimi secondi, perché rispetto a Windows 8, Windows 10 ha il 60% in meno di tempo nella creazione del profilo.
Vero, vero.
Quindi, in effetti, guarda, il profilo è già stato creato, già la schermata di Windows, molto, molto, molto più veloce rispetto a prima.
Molto reattivo.
Assolutamente sì. Questo utente non si era mai loggato qui, quindi meglio di così non si potrebbe fare. L'idea sarebbe di avere un Word 2013. Credo di averlo installato su questa macchina, Word 2013. Che dici, ce l'avrò Word 2013 qui?
Secondo me no.
Edge, però va
Sì.
bene uguale Edge? No, non va bene Edge. Dai, lo
No,
vado a cercare
però.
nei programmi. Lo
Sì, esatto. Ma
vado a
anche
cercare nei
perché magari non ha
programmi.
ancora fatto l'indicizzazione,
Ma
cosa molto.
se damo il tempo di fare l'indicizzazione, vediamo se ho Microsoft Office 2013. Ma sì, che ce l'ho Word, ce l'ho installato.
Bravo, quindi non. È colpa solo tua che non sai usare la ricerca. Bene.
Assolutamente sì, ovviamente Microsoft non sbaglia mai. Senti, quanti pop-up hai visto apparire?
Nessuno,
Nemmeno uno.
e mi aspetto che adesso tu faccia il salvataggio di un file con un
Dici in
formato
formato compatibile?
con un formato.
Quello 97-2003? Eccolo qui. Ovviamente l'utente, se è capace e si vuol salvare in PDF, DOCX, eccetera, eccetera, il documento sarà sempre in grado di farlo. Demo, SID, online, salva e sul desktop, come tutti salvano sul desktop, ovviamente, saranno capaci. Sì,
Il nostro repository principale.
Ovviamente non è un lettore PDF, quindi quello che mi viene aperto di default è il Microsoft Edge. Notare anche la mia fotina per l'utente Nicola Ferrini che ho salvato in Active Directory.
Vabbè, quella potevi anche escluderla, però va
Sì,
bene.
va bene.
Ok, Nicola, negli ultimi minuti che
Sì.
abbiamo parlato fino adesso di policy. La schermata che hai aperto, la slide che hai adesso, ci introduce a un argomento, tra virgolette, nuovo, che nuovo non è perché già esiste dai tempi di Windows Server 2008, che sono le Group Policy Preference, che è un nuovo modo di approccio a quella che è l'applicazione di alcune delle regole sui client che da Windows 10 ci dà una serie di vantaggi non da poco, che poi magari adesso lo
Assolutamente sì.
introduci tu, uno degli esempi è il map dei dischi di rete, che poi comunque adesso sviluppiamo un attimo.
Assolutamente no. Sì, guarda, ancora meglio, ti faccio direttamente la demo perché le Group Policy Preferences sono una delle cose che io amo di più. L'idea sarebbe di fare graficamente, quindi ritorno nell'editor, di fare graficamente quello che prima facevamo tramite script. Quindi è possibile applicare delle preferences sia a computer che utente tramite un'interfaccia grafica. Volete mappare una stampante? Volete creare un utente locale? Volete creare un gruppo locale? Volete modificare i settaggi di Internet Explorer? Lo potete fare tramite Group Policy Preferences. Perché utilizzare sempre l'ultima console? Perché in questo caso, per esempio, io posso modificare i settaggi di Internet Explorer 10. Bugia, in realtà posso modificare anche i settaggi di Windows, scusate, di Internet Explorer 11, anche se lì non appare, poi vi faccio vedere anche perché. Supponiamo che io voglia mettere come homepage windowsserver.it. Guarda che bello Silvio, io ho l'interfaccia grafica, esattamente come se stessi aprendo le Internet Options. Dico che
Ed è
voglio
già
avere
diverso.
questa come home page, metterla assolutamente come unica home page, posso andare a creare una lista di trusted
Thread.
sites, posso modificare in modalità advanced tutta una serie di settaggi, no? Quindi lo faccio graficamente. Guarda che cosa è successo a livello di policy. Allora, se io ritorno nelle policy, ti ricordi che questa è la policy demo? No? Te la ricordi il GUID?
Sì,
Sì,
l'ho
sì.
studiato.
Allora, lato utente, preferences, guarda cosa è successo. Negli internet settings, quello che mi si è creato, perdonami, è stato un file XML. E in questo file XML ti faccio notare due cose. Intanto questo è il valore che è stato aggiunto. La home page è windowsserver.it. E poi sai perché ti dicevo che vale anche per Windows, per Internet Explorer 11?
Cioè la
Guarda, perché
versione
lui
che c'è
prende.
in alto.
Bravissimo. Nel filter file, come versione, lui prende dalla 10.0.0 alla 99.0.0, quindi prende anche Internet Explorer 11. Perciò possiamo configurare Internet Explorer 11 direttamente tramite Group Policy Preferences. Vuoi mappare
Perfetto.
una share di rete? Che problema c'è? Drive Maps, tasto destro, New Mapped Drive, gli dici qual è la share. SRV1.demo.lab, consiglio sempre di utilizzare il fully qualified domain name se potete, share 1, e gli dico mettimi questa come label, magari la chiamiamo progetti, e gli dico anche quale deve essere la lettera da utilizzare, S due punti, se addirittura voglio nascondere il disco. Ancora meglio, dove questa preferences deve essere applicata? Bene, posso fare quello che si chiama targeting, cioè dire applica questa policy. In realtà la policy è applicata direttamente all'organizational unit, no? Però in questo organizational unit me la applichi soltanto a, e qui abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Possiamo
Quindi,
scegliere
tu
un
mi stai
sistema operativo.
dicendo che io non ho più bisogno di fare tante policy per i vari dischi, ma mi basta soltanto una GPO di questo tipo e attraverso il targeting decidere a chi impostarla e eventualmente quali sono i criteri che ti permettono di applicarla.
Filtrare in base alla lingua del sistema operativo, un range di indirizzi IP, o se hai abbastanza spazio sul disco F due punti, eccetera, eccetera.
Fantastico.
Creando, volendo, volendo, anche delle regole di AND e di OR.
Bene.
Molto, molto interessante.
Ci piace,
Ci
quindi
piace.
si semplifica quella che è la configurazione, e soprattutto nel caso della mappatura dei dischi, non ho più bisogno con Windows 10 di sloggarmi. Perché è una policy applicata in real time, quindi tempo un paio di secondi o minuti a seconda dello scenario. Se io mappo un disco via group policy, il client se lo ritroverà già a bordo, senza dovergli dire staccati dalla sessione e rientra, come dobbiamo fare fino adesso con Windows 8.1.
Grande novità, prima ero costretto a fare logon e logoff per vedere la mappatura dei dischi, adesso devo soltanto aspettare il refresh in background della policy e automaticamente vedrò apparire tutti i drive maps che ho fatto. Grande novità, molto molto interessante.
Grandissima prestazione, aggiungerei.
Assolutamente sì. Se mi concedi ancora 2 minuti, giuro due, ti parlo di un
Concedo
ultimo argomento. Di
solo
un
perché
ultimo
sei molto.
argomento, che è quella relativa ai browser, no? Ti avevo detto questa cosa qui, che avrei parlato di browser in extremis. Allora, molti non sanno che dal 12 gennaio del 2016 Microsoft smetterà di distribuire aggiornamenti per Internet Explorer 11. Scusate, per le versioni precedenti a Internet Explorer 11. Quindi abbiamo questa deadline del 12 gennaio, tutti gli Internet Explorer 10, 9, 8 e 7, eccetera, eccetera, che avete sui vostri client non verranno più aggiornati né supportati. Ovviamente Internet Explorer 11 lo trovate su 7, SP1, Windows 8.1 e Windows 10. Perciò attenzione a questa deadline. Che cosa cambia nelle aziende? Silvio, il problema nelle aziende è che alcune applicazioni o alcune intranet sviluppate per essere delle web application potrebbero non essere compatibili con Internet Explorer 11. In nostro aiuto ci viene l'Internet Explorer Enterprise Mode, una modalità di compatibilità che ci permette di visualizzare anche tutti quei siti che non vengono visualizzati di default su Internet Explorer 11. Ah, tanto per cominciare ti faccio vedere due cose particolari. La prima è abilitare la funzionalità dell'Enterprise Mode dal menu Tools. La seconda è quindi lasciare all'utente la capacità di scegliere se visualizzare in modalità Enterprise Mode o meno. La seconda è quella di creare una lista di siti che io amministratore ho verificato e che devono essere per forza aperti in modalità compatibilità, in modalità Enterprise. Quindi in realtà cosa succede? Succede che se l'utente qui sono ancora su Windows 10 Client, apre Internet Explorer, premendo Alt e premendo Tools, avrei dovuto fare una policy per far sparire tutta sta roba, premendo
Fa
Alt e premendo
niente, fa
Tools,
niente.
non appare l'Enterprise Mode. Quindi io che faccio? Adesso tramite Group Policy lo abilito per tutti gli utenti che si trovano nella mia Organizational Unit. Come faccio? Ritorno sul mio domain controller, ritorno sulla solita policy, vado in User Configuration, Policies, Administrative Templates, Windows Components, vado in Internet Explorer e ho la possibilità di abilitare tramite questo setting, questa GPO. Let's use it turn on and use Enterprise Mode from the tool menus. Banalmente metto su Enable, ma soprattutto io posso fare questa cosa qui. Posso dedicare un URL, quindi mettere su un website, abilitare il logging, ci sono delle guide online molto molto semplici da utilizzare, dove quando gli utenti abiliteranno l'Enterprise Mode, io riceverò un log e quindi saprò quali sono i siti che gli utenti hanno dovuto aprire in Enterprise Mode per compatibilità. Quindi applico banalmente la group policy, vado sul mio client, sempre utente, lancio un bel GP update, chiudo il browser, farà prima un computer policy update e successivamente uno user policy update. Ok, riapro il mio bellissimo browser Internet Explorer 11 e quindi quando faccio aprire la barra dei menu, Tools, Enterprise Mode. Quindi l'utente manualmente può scegliere questa modalità di compatibilità. Hai notato l'icona che c'è accanto alla barra degli indirizzi? Mi
L'ho
fa
notata, sì.
capire che quello è l'Enterprise Mode. Ecco, se io avessi abilitato logging, cosa succede? Quando l'utente apre questo tipo di funzionalità o abilita questa funzionalità, immediatamente mi avviene un log dove io posso vedere quali siti gli utenti hanno tentato di far aprire in Enterprise Mode. Concludo, veramente altri 2 minuti, due, per fare cosa? Creare una lista di siti che devono essere di default aperti in Enterprise Mode. E come faccio a fare questa cosa qui? Allora, mi sono procurato nella cartella Downloads, vediamo, eccola qui, mi sono procurato dal sito download.microsoft.com l'Enterprise Mode Internet Explorer Site List Manager. È un applicativo di 476K. Credo che occupi più spazio l'installer che non effettivamente quello che fa lui. Dopo che ho installato questo applicativo, troverò sul desktop il link per andare a creare una lista dei file da aprire in Enterprise Mode, windowsserver.it.
Che è compatibile anche con Edge, attenzione, il nostro
Che è
sito, il
compatibile con
nostro è
tutto, è
compatibile,
giusto per
però
autopromozione che ho
esatto,
messo
bravo.
windowsserver.it, dove posso andargli a dire in quale modalità si deve aprire, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7 o anche in modalità Document Mode. Quindi prendo la peggiore, dico che si deve aprire in modalità Internet Explorer 8. A questo punto che succede? Succede che posso salvare questo file in XML. Quindi lo vado a salvare in C2 punti, in etpub, www root e lo chiamo, ah no, neanche in etpub, non lo metto lato server, lo voglio condividere tramite una share, quindi creo una cartella che si chiama Enterprise Mode Internet Explorer. Guarda che faccio adesso, la condivido direttamente di qui, con tutti gli authenticated user. Lo sapevi sta cosa? Questo
No, adesso lo so.
sarà la share che utilizzerò, backslash backslash dc2 backslash enterprise mode. Qui dentro creo siti.xml. Vuoi dire cosa c'è in quella cartella? C due punti. C'è soltanto il link dei siti da aprire in Enterprise Mode. Basta, devo
Perfetto.
fare soltanto questo. È una cartella condivisa. Bene, vado sulla policy e concludo. Vado nelle User Configuration, Policies, Administrative Templates, Windows Components, sempre lì dove parliamo di Internet Explorer. E questa volta l'ultimo settaggio è Use the Enterprise Mode Internet Explorer Website List, dove devo andare a indicare qual è la share e il nome del file che ho appena creato e configurato davanti a voi. Credo che fosse però
DC1 o 2?
DC2 demo.lab. Sì.
Ok.
Sì. Ora non si sa mai. Sì, si apre il file XML. Perfetto. Dai, verifichiamo se funziona. Ritorno sul client. Rilancio il GP update. Tu la sai la differenza tra GP update e GP update slash force?
Te la voglio far dire.
Allora, GP update fa l'aggiornamento dei delta, di tutti i settaggi che sono stati modificati rispetto all'ultima volta. Lo slash force ricarica per intero tutti i settaggi della policy. Come vedrete, il risultato sarà lo stesso. Lui farà sia la computer policy update che la user policy update. A questo punto, riapro il browser. E quando vado sul sito www.windowsserver.it, anche se non c'è bisogno, come vedi, si apre automaticamente l'Enterprise Mode con l'icona che vedi. Poi è chiaro che se vado su un altro sito, www.infrastructureday.com/online, ho deciso di non aprirlo in modalità compatibilità, in modalità Enterprise Mode, quindi come vedi a sinistra non appare il loghetto dell'Enterprise Mode.
Bravo, bravo. Guarda, ti
Spero di non
avrei
aver
fatto una...
tolto troppo tempo a chi mi succede.
No,
Se
hai
avete
tolto
ancora
solo
qualche
10
domanda.
minuti.
Come?
Hai solo rubato
Ho
15
rubato 10
minuti.
minuti? Chiedo
Sì.
scusa a
Però
chi
sei
verrà
stato
dopo
bravo.
di
Se
me.
potessi fare un applauso, ma non ho voglia.
Va bene.
La risposta del pubblico è ci piace.
Grazie.
Il
Grazie
pubblico
mille.
ha apprezzato. Chiaramente, se ci sono poi domande relative a quello che fa Windows 10, per quanto riguarda l'Enterprise Mode, tra l'altro a breve verrà pubblicato un articolo da parte di Francesco Molfese che ha realizzato pronto un piccolo articolo che spiega come gestire l'Enterprise Mode nello stesso identico modo in cui Nicola ve l'ha spiegato, quindi avrete la possibilità di sentire la voce di Nicola col video o nel caso non vi piaccia la voce di Nicola, leggere l'articolo o fare tutte e due le cose e vedere chi dei due ha detto la cosa sbagliata. A più tardi.
Ciao a tutti, grazie mille, alla prossima.